Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella vita abbiamo bisogno di Dio. A volte quando le cose vanno bene dimentichiamo quanto abbiamo bisogno di Dio. Nel nostro orgoglio, un momento tranquillo e dimentichiamo quanto dipendiamo da Dio. Ma ben presto arrivano pesi, arrivano problemi, arrivano situazioni troppo grandi per noi, ingiustizie, dolori, e ricordiamo che abbiamo bisogno di Dio. La vita è piena di problemi più grandi di noi. Abbiamo grande bisogno di Dio. Voglio leggere un Salmo 46 che conosciamo molto bene, e voglio leggere la prima parte e notare non tanto la cura di Dio, che grazie a Dio c'è, ma voglio notare come i problemi vengono descritti. Salmo 46, primi tre versetti. Pensate a come i problemi vengono descritti. Chi potrebbe mai affrontare questi problemi da solo? Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Cioè, pensate a quella descrizione. Cioè, quale rifugio, pensando ad un rifugio, una fortezza fatto con muri larghi 2 metri? Sì, ma se la terra scuota, troviamo una caverna e le montagne stesse vengono gettate nel mare, i problemi sono più grandi di noi. Abbiamo bisogno di questo Dio che è un rifugio, è una forza, un aiuto sempre pronto. Abbiamo grandemente bisogno di Dio. E Dio ci offre, attenzione alla parola, ci offre rifugio, ci offre pace. Senza Dio non c'è pace, senza Dio non c'è rifugio, senza Dio non c'è la forza che ci serve. E Dio ci offre tutto quello. Il problema più terribile di tutti qual è? Il giudizio. Non c'è problema sulla terra paragonabile al giudizio. Ci troviamo davanti a Dio, i libri vengono aperti, tutti quanti i nostri peccati di parola, mancanze di rispetto e gloria, pietà e reverenza, scattare, sfogarci, egoismo, orgoglio, rifiuti di sottometterci al piano di Dio come marito e moglie o genitore o fratello o sorella. E quell'elenco sarà letto tutto, quello che abbiamo pensato, detto e fatto o non fatto. E siamo tutti colpevoli, tutti, terribilmente. E non c'è nulla che possiamo fare noi per cambiare la nostra condizione. Non c'è nulla che possiamo fare noi, siamo colpevoli. Qualunque opera è macchiata con il nostro peccato. Ci serve aiuto. Ci serve l'aiuto che Dio ci offre in Gesù Cristo. Il perdono dal problema più terribile di tutti, Gesù Cristo, che offre pieno perdono. E poi ci serve, per non vacillare, ci serve l'aiuto di Dio nella vita. E Dio ci offre quell'aiuto. Questo è il cuore di Dio. Ma c'è un problema. È un problema. Noi come chiediamo aiuto? Nella preghiera. Signore, aiutami. Dio non ci aiuta, non ci ascolta quando abbiamo peccato non confessato. Non voglio sottomettermi a quello che Dio mi comanda come marito o come moglie. Dio non mi ascolta. Prego per qualcosa, tutti diverso. No, il mio peccato è un ostacolo fra me e Dio. Conosciamo tutti qua, Isaia 59. Dio parlando al suo popolo, non a pagani, al suo popolo. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Dio è santo. E se io ho peccato e non voglio vederlo, non voglio confessarlo, mi scuso, mi giustifico, sì, ma Dio non mi ascolta quando prego. Perché Dio è santo. Proverbi 15:29. L'Eterno è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. E se io ho peccato, ho bisogno del perdono per essere di nuovo, per mezzo del perdono in Cristo giusto. Ma se io tengo il mio peccato, abbiamo sentito stamattina il termine giusto, sono un empio. L'Eterno è lontano dagli empi. Non ascolta le loro preghiere. Geremia 5:25. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose e i vostri peccati tengono lontano da voi la prosperità. No, non economica. La prosperità vera. La pace. La gioia. La presenza di Dio. Le vostre iniquità, i vostri peccati. Quando non vogliamo affrontare i nostri peccati, non vogliamo vederli, restiamo lontani da Dio. La Bibbia è piena di insegnamenti che ci mostrano che se noi camminiamo nel peccato, cosa vuol dire camminare nel peccato? Non accetto un comandamento di Dio, lo ignoro, mi giustifico, sì, ma tu non conosci il mio marito. Per esempio, o tu non conosci mia moglie, questo esempio nel matrimonio. Sì, ma poi lui sbaglia, lei è così. Esempi per non sottomettermi a Dio. Mille campi. Sì, lo so, però. Sì, ma. E lì uno ci parla e vediamo, ma non vogliamo sottometterci. Sì, però. E poi qualche giustificazione. Allora Dio rimane lontano da noi, non ascolta i nostri peccati, le nostre preghiere, perché stiamo camminando nel peccato. Ma non sempre adulterio, omicidio, peccati di rifiutare un ruolo. Egoismo, orgoglio. Ci sono peccati subdoli che il mondo non vede, sono talmente normali che anche altri credenti sono normali per gli uomini. Nessun peccato è normale per Dio. Quindi abbiamo bisogno di Dio, punto uno. Chiediamo aiuto, e Dio è un Dio che ama aiutare, ma i nostri peccati non confessati creano una barriera. E la Bibbia dice, Dio non ascolta. Signore, aiutami! No, non ti ascolto. Uno dei profeti dice, andate e chiedete ai vostri dei. Io non vi ascolterò nel giorno della sciaguria. Dio dice, no, no. Perché? Perché Dio vuole benedirci, non togliendo il problema, santificandoci. Dio vuole benedirci santificandoci. Qual è la benedizione più grande possibile? Non meno problemi, protezione, aiuto, che tutti ci trattano bene. Non è quello la benedizione che siamo sempre più conformati all'immagine di Cristo. Quello è la benedizione che Dio ama benedirci con quello. però dobbiamo vedere i nostri peccati. E Dio, qual è quello che è il punto che vogliamo vedere? Qual è il cuore di Dio? Quando io arrivo a Lui, coperto con i miei peccati, che non volevo da tempo confessare, sono brutti, sono malvagi, sono tanti, e finalmente mi umilio, mi ravvedo e vengo a Dio. Non mi giustifico più. Li metto davanti a Dio. Qual è il cuore di Dio? Questo è il punto che voglio che vediamo oggi. Il cuore di Dio. Io prego che ognuno di noi andrà via dicendo: io voglio godere quel cuore, perciò voglio vedere i miei peccati. Noi non possiamo togliere i nostri peccati. Non possiamo. Io sono colpevole, non posso togliere, perché il salario del peccato è la morte, la separazione da Dio. Non posso fare io nulla per togliere la colpa del mio peccato. Allora, ecco il cuore di Dio. Dio ha fatto quello che serviva per togliere la mia colpa. In modo che quando chiedo perdono, Dio mi perdona. Ed è per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Non potremo mai togliere la colpa. Dio ha tolto la colpa, ma come? Punendo il suo figlio. Il suo matto figlio, con un amore che non comprendiamo, è troppo grande, che dura da quando? Da sempre. E Dio ha punito il suo figlio. In Isaia 53, piacque all'Eterno percuoterlo, di farlo soffrire. In che senso piacque all'Eterno percuoterlo? Per poter offrire il perdono e salvare un popolo peccaminoso. Questo è il cuore di Dio. Allora, vogliamo iniziare a leggere tanti tanti brani, ma ci sono tanti tanti ancora che non c'è tempo da leggere. Questo sermone è quasi solo un insieme di brani per vedere il cuore di Dio, in modo che possiamo voler godere quel Dio. Il primo, Isaia 55, 6 e 7, e poi salto ad Isaia 43, 25. Notate il cuore di Dio. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorna all'Eterno, che avrà compassione di lui. È il nostro Dio che perdona largamente. Vedete il cuore di Dio. 43:25, è Dio che parla. Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Questo non riesco a afferrare. Dio cancella completamente i miei peccati contro di lui e non si ricorda più. Dio, che è onnisciente, non si ricorda più. È come se non esistessero. Paga così completamente. Si potrebbe dire che il sangue di Gesù è così potente che tutte quelle macchie nere vengono completamente coperte e non si vede nulla tramite quel sangue versato una volta per sempre. No, non si vede più nulla. Solo la giustizia di Cristo che mi copre. Dio cancella i peccati. Questo è il cuore di Dio. Isaia 44, 22. Di nuovo Dio dichiara che cancella completamente i nostri peccati. Quando noi veramente ci umiliamo e confessiamo i peccati, Dio cancella. Leggo: ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho redento. Questo è il cuore di Dio. Ma tu non sai quanto pecco, tu non sai quanto vale il sacrificio di Gesù Cristo. Esodo 34, Mosè sopra Monte Sinai incontra Dio. a un certo punto vuole vedere Dio e dice: tu non puoi vedere la mia faccia vivere, ma ti metto in questa fessura e vedrai la mia schiena. È simbolico questo. Allora Dio stesso passa davanti a Mosè e Dio si autodescrive. Come si riscrive? Esodo 34, 6, 7. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Potremmo fare un sermone solo su quello. Dio si presenta, Dio stesso, come misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricca in benignità, ricca in fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, a chi si umilia e confessa. Ma a chi non si umilia? Hai fatto quello? Eh sì, però... Ah sì, perché io ero stressato e perché non era una giornata buona. Non confessa. Non lascia il colpevole impunito. Non lascia il colpevole impunito. C'è perdono, ma se uno non riceve quel perdono, hai fatto questo. Hai mai detto le parole malvagie? Sì, perché, giustificandoti, ero stanco, stressato, perché lui mi aveva stuzzicato. Avete mai giustificato un peccato? Sei rimasto colpevole. E dice qui che Dio non lascia il colpevole impunito. Gesù Cristo sta lì per farci correre, confessando i peccati per ricevere il perdono. Che Dio ama perdonare. Numeri 14:8. Di nuovo consideriamo il cuore di Dio che ama perdonare. Giudica coloro che non si ravvedono, ma ama perdonare coloro che si umiliano e confessano. Leggo Numeri 14:18. L'Eterno è lento all'ira e grande in misericordia. Egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole, punendo l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Faccio un commento di quello. Non punisce i figli per i peccati dei padri. Il senso qui è che i figli ereditano, imparano dai padri di continuare a peccare in quelle cose. Dio dice categoricamente che non punisce un figlio per i peccati del padre, né viceversa. Ma molto spesso i figli imparano dai genitori certi peccati e ripetono quei peccati. Quindi ecco il senso di punire fino alla terza e alla quarta generazione. Quanto i nostri peccati non confessati influiscono i nostri figli. Ma Dio ama perdonare. In Salmo 51, Davide aveva commesso adulterio, aveva fatto morire il marito di Batseba, quindi gravemente, gravemente colpevole. E leggo solo versetto 1, Davide arriva mega aggravato per suo peccato, confessando senza alcuna scusa, ma notate il motivo per cui si sente di chiedere perdono, in base al cuore di Dio. Leggo: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Perché va a Dio? Va disperato, non so se Dio mi ascolterà. No, va a Dio, fiducioso, perché va a Dio, chiedendo in base alla grande benignità e la grande compassione di Dio. Chiede che Dio cancella i suoi misfatti, i suoi peccati. Perché conosceva il cuore di Dio. Salmo 130, versetto 7, ci ricorda sempre quello. O Israele, o popolo di Dio, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di Lui vi è redenzione completa. Com'è il cuore di Dio? Per chi? Chi vede la gravità del proprio peccato. Se uno dice, Marco, hai fatto quello? Sì, perché... No, se dico quello, non sono ravveduto. Mi sto giustificando. Non sto prendendo la mia colpa. Sì, hai ragione, perché ero molto stressato quel giorno. Non sto confessando il mio peccato. Ammetto, ma non confesso. Invece quando io vado a Dio, sì, è peggio di quello che sai tu. Tu vedi quello che ho fatto, ma il mio cuore era peggio ancora. Oh Signore, ho peccato contro di te. E Dio offre misericordia e redenzione completa. Quello è il cuore di Dio. Geremia 3:12. Dio chiama il suo popolo a tornare a Lui, ovvero a umiliarsi e confessare i suoi peccati. Tornare a Dio vuol dire quello. Riconosci i tuoi peccati, confessali. Dio è pronto a perdonare chi si umilia di cuore. Leggo Geremia 3:12. Va e proclama queste parole verso il nord, dicendo: torna, o ribelle Israele, dice l'Eterno, non farò ricadere la mia ira su di voi, perché io sono misericordioso, dice l'Eterno, e non rimango adirato per sempre. Se voi tornate, non vi punirò, vi perdonerò. Ecco chi sono, ma dovete tornare. O che possiamo capire due cose. La gravità dei nostri peccati. Se uno mi mostra un peccato, ma io non sapevo. Cosa sto dicendo? Sto dicendo non è così grave. E poi non sono colpevole perché io non sapevo. Da giovane credente, io non sapevo di tante cose. Ma sapete perché? Non ho scavato a scoprire. Non avevo un vero timore di Dio per dire questo è quello che Dio comanda. Il mio modo di agire, di comportarmi, di vivere, è quello che Dio comanda? Io non avevo quel cuore. Ma nessuno mi ha mai insegnato. Sono stato lì a scavare? Se io ho la Bibbia, se sono un uomo e mi sposo e leggo amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa, anche senza insegnamento posso capire tanto. Se sono una donna, mogli, sottomettetevi ai vostri mariti come al Signore in ogni cosa. Serve granché di insegnamento per capire? Serve? No, anche se nessuno mi insegna mai, quello già mi mostra tantissimo. Quindi anziché giustificare, ma nessuno mi ha mai detto. Nessuno mi ha mai detto. Ho la Bibbia. Ho lo Spirito Santo, l'insegnamento aiuta. Ma non è che, ma io non sono colpevole. No, io sono colpevole, ma Dio ama perdonare. Questa è la cosa incredibile. Ama perdonare. In Luca, parlando del Nuovo Testamento, Gesù Cristo, Dio incarnato, avevano criticato Gesù, gli uomini religiosi, perché mangiava con i peccatori. Qual è il cuore di Dio verso i peccatori, i peggiori peccatori? Se si umiliano, qual è il cuore? Leggo in Luca 5:27-32, Levi sarebbe quello che chiamiamo anche Matteo. Dopo queste cose, egli, Gesù, uscì e vide un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. E egli, lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. Parentesi, i pubblicani erano considerati grossi peccatori. il loro lavoro in sé era spesso pieno di peccato, erano uomini che frodavano, quindi pubblicano, peccatori, siamo lì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma gli scribi e farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, rispondendo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Se io pecco, sai Marco, quello era quello che sia, cattivo, orgoglio, quello che sia. Sì, ma io mi vedo un giusto. Mi vedo non colpevole, copro la colpa. Perché lui mi aveva veramente peccato tanto. Quindi io non sono peccatore in questo, non ho bisogno di Gesù. Io non sono venuto, Gesù dice, non sono venuto per i giusti. Non ci sono giusti, ma ci sono tanti che credono di essere giusti. Ma lui mi tratta così, come se io stessi così buono e non è giusto. Aspetta, i miei peccati? Gesù è venuto per i peccatori. Signore, allora sei venuto per me, perché sono in prima fila. In Luca 7, Gesù entra in casa di un fariseo, uomo religioso, Simeone, e arriva una donna peccatrice. Viene chiamato quello, tutti siamo peccatori, ma lei era proprio nota in città come peccatrice. Era famosa per quanto era peccatrice. Quindi era proprio la donna che tutti in paese sapeva, quella donna è peggio di tutti sul loro metro. Ma Gesù, lei è venuta umilmente, aggravata per il suo peccato, non giustificandosi, è stata pienamente perdonata. Leggo: or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E li baciava i piedi e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé che se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Lui si vedeva male? E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. E lei gli disse: maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condannò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: suppongo sia colui a quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvato. Simone era un grande peccatore, ma non capiva. Vedeva lei, guarda quella donna, guarda come si comporta, guarda chi è, non capendo, io ho bisogno del perdono di Cristo. Lei è stata pienamente perdonata, lui no. Luca 18, troviamo un altro pubblicano, un grande peccatore, va nel tempio a pregare e ci va anche un uomo religioso, un fariseo, un uomo morale, buono, andava in chiesa, andava al tempio. E notate che uno esce ancora non perdonato. Tutti e due pregano. E l'altro esce perdonato e giustificato. Leggo. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Mi fermo. Hai mai disprezzato gli altri? Hai mai sentito di un peccato di qualcuno? Ma perché si comporta così? Hai mai pensato una cosa del genere? Sapete quello che state dicendo? Io non farei quello. Se tu dici perché si comporta così, tu stai dicendo io non farei quello. Tu stai dicendo quello. Io non farei quello. Io sono giusto. Tu stai dicendo quello. Ogni volta che ti scandalizzi, come mai non si vergogna? Come mai non capisce? Perché si comporta così? Tu stai dicendo, tu stai disprezzando quella persona. Io non farei così. E questo pubblicano e questo fariseo stanno lì a pregare e il fariseo è così. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così. Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sii placato verso me, peccatore. Io vi dico che questi, il pubblicano, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato. Perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ci sono maggiormente tre categorie di peccati. Primo Giovanni 2. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Io ho peccato in tutte e tre categorie. Quindi se io vedo qualcuno che pecca in un modo che non ho mai peccato, sì, ma ho peccato in quella categoria. E se io, ma come? Non ha timore di Dio? Come si permette? Ma perché fa quello? Io sto dicendo, io sono qui sopra. E quella persona è lì giù. Che vuol dire, no, io sarò abbassato da Dio. Terribilmente. Terribilmente. Che mi sto innalzando e sarò abbassato da Dio. Invece chi si abbassa, sì è peccato, ma quanto ho peccato anch'io, Signore. Sì, quello che fa è brutto, ma quanto ho fatto io di brutto. Chi si abbassa sarà innalzato da Dio. Perché quello è il cuore di Dio. Dio ama perdonare chi? Chi si abbassa. Ama perdonare chi si umilia. Cosa possiamo offrire a Dio il nostro peccato? Cosa offriamo a Dio? Signore, vengo a te, chiedo perdono per mezzo di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, ogni volta che confessiamo, viene innalzato, glorificato. Romani 5, vediamo che eravamo senza forza, senza capacità di fare nulla per meritare da Dio. Eravamo solo nemici, ma sentite il cuore di Dio. Romani 5 da 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Avete visto? Avete visto qualcosa del cuore di Dio? Per miseri peccatori, come ti identifichi? Come mai si comporta così? Se tu parli così di altri, ti vedi come un misero peccatore? Se tu, come mai? Non, perché devi agire così? Perché devi agire così? O tu non pecchi mai? Oppure ti vedi, perché vedi sempre più la santità di Dio, e perciò tu vedi l'immensità dell'amore di Dio e il sacrificio di Cristo per te. Allora, a volte crediamo di aver peccato troppo per essere perdonati. A volte dici, sì, ma ho peccato troppo, peccato troppo. Attenzione, Dio conosce come Satana ci tenta. E Dio ha scelto di salvare un uomo malvagio. Un uomo malvagio, un bestemmiatore contro Cristo. Un iniquo. Un uomo che era un persecutore dei credenti. Un violento. E Dio lo ha salvato e ha messo lui come apostolo. Per farci capire che per quanto hai peccato in Cristo c'è perdono, ecco l'Apostolo Paolo, quell'uomo malvagio che Dio ha trasformato, perdonando tutti i suoi peccati. 1 Timoteo 1, 12 a 17. E rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che primo ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente nell'incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua longanimità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Ora, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Se tu pensi di aver peccato troppo, parla con Paolo. Se tu pensi di aver peccato troppo, parla con Paolo. ti spiegherà. Non hai peccato più di me. Io sono il primo peccatore, primo, numero uno. Quanto sono malvagio sono stato, e Dio in Cristo mi ha perdonato per farmi di esempio. Paolo dice, Dio mi ha gestito per farmi arrivare in fondo, scelto di Paolo di peccare, per far grazia a me, per farmi un esempio per tutti coloro che nel futuro potrebbero dubitare di poter essere perdonati. Ho peccato troppo! E Paolo dice, no, no, non hai capito. Non hai capito il cuore di Dio. Non hai capito l'immensità del sacrificio di Cristo. Chiunque, quella peccatrice in casa di Simone, una donna malvagia, non è un problema per Dio. Non è un problema per Dio. Allora, in Matteo, Gesù guarisce, i farisei lo dicono, ha guarito per il potere di Beelzebub, Satana, che è peccare contro lo Spirito Santo, che avevano visto Gesù compiere un miracolo. Questi non sono i nostri peccati, loro avevano visto Gesù fare un miracolo con la potenza dello Spirito Santo, sapendo che era lo Spirito Santo, dicono era Satana. Ma in condannare loro, notate che Gesù dichiara qualunque peccato e bestemmia sarà perdonato. Vuol dire, nel mondo Dio salva persone che hanno commesso del tutto. Quindi nessun peccato tuo è troppo per Dio. Leggo quello che Gesù dichiara. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Non vuol dire che ogni uomo sarà perdonato, uno che non si ravvede, no. Ma ogni peccato, ci sarà chi era un adultero, chi era un assassino, chi era un bestemmatore, chi era questo. Ogni peccato mai commesso sarà perdonato. Ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata agli uomini. E chiunque dice alcuna parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato. Ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Quindi, di nuovo, il contesto, parola contro lo Spirito Santo, vedono Gesù per la potenza dello Spirito Santo compiere un miracolo e dicono quello era Satana. Oggi non facciamo quel peccato, ma ogni parola, ogni bestemmia contro Cristo può essere perdonato. Non devi mai disprezzare qualcuno per il suo peccato, perché è perdonabile. Come? Grazie a Dio, i nostri. Quando crediamo che abbiamo peccato troppo, stiamo guardando dove? A grandezza del nostro peccato, non a Cristo. Ma la grazia di Dio in Cristo vale più dei nostri peccati. Conosciamo Romani 5, 20-21. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. I nostri peccati sono gravi e onestamente di solito non comprendiamo quanto sono gravi. E quel pensiero, ma ho peccato troppo, non vedi il tuo peccato, solo che non stai guardando a Cristo. Ma per quanto tu puoi vedere il tuo peccato, il sacrificio di Cristo vale di più. Per quanto tu puoi vedere il tuo peccato sempre in modo più reale, sempre più terribile, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Ecco il valore del sacrificio di Cristo. E poi voglio aggiungere l'ultimo punto. Quando Dio ci perdona, abbiamo già letto, io non mi ricorderò più dei loro peccati. Ricordate? Quando ci perdona, ci perdona. Quel peccato che io confesso è cancellato. tantissimi versetti. Salmo 133:8. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono, affinché tu sia temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le guardie mattino. Sì, più che le guardie il mattino. O Israele, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di Lui vi è redenzione completa. Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Presso Dio c'è perdono. Salmo 103:11-13. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Se io vado a Dio chiedendo perdono, però giustificandomi. Signore, ti chiedo perdono, ma tu sai che non è il mio cuore, tu sai che egli mi aveva ferito tanto prima. Se io vado a Dio chiedendo perdono così, io temo l'Eterno? No. Sto facendo una formalità, ma mi giustifico. Ma io, vedendo la santità di Dio, temo l'Eterno e vengo a Lui per il perdono che Lui dà. Isaia 43:25, Dio dichiara che cancella, letteralmente cancella, le nostre trasgressioni. Questo quando ci ravvediamo, leggo. Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Geremia 31:34. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino, né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, questo tutti i salvati, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Questo è per mezzo dell'opera di Cristo. Geremia 50:20, una cosa simile. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, si cercherà l'iniquità di Israele, ma non ce ne sarà alcuna, e i peccati di Giuda, ma non si troveranno, perché io perdonerò a quelli che lascerò come residuo. Quando io perdono, sono cancellati. Ma dove sono i suoi peccati? Non c'è più traccia. Perdonati completamente. E poi leggo Michea 7:18. Quale Dio è come te che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare misericordia. Vai a Dio, umiliati di cuore, riconosci la gravità del tuo peccato, vai a Dio per mezzo di Cristo e Dio prende piacere nell'usare misericordia. Questo è il nostro Dio. Allora, prego che tramite i tanti brani che abbiamo visto, e ci sono tanti altri, che possiamo capire: non ho peccato troppo. Cristo rimane alla destra di Dio come avvocato, e per mezzo di Lui c'è perdono per me. C'è perdono per me, non importa quanto mi sono indurito, c'è perdono per me se mi ravvedo di cuore. Quello è il cuore di Dio. Ma se non voglio ravvedermi, se voglio ignorare il mio peccato, perché non voglio dare quel campo a Dio, non voglio sottomettermi a Lui, prego quanto voglio, ma Dio non mi ascolta. Prego quanto voglio, Signore aiutami, non mi ascolta. Dio è vicino agli umili. ma resiste i superbi. Umiliamoci per avere Dio vicino a noi, perché il cuore di Dio è Dio prende i piaceri nell'usare misericordia. Dio ama perdonare, perdona largamente quando l'uomo iniquo lascia la sua via e ritorna a Dio. Oh, che possiamo vedere Cristo ancora con i segni della croce alla destra del Padre, pronto a raccogliere chi pecca e umanamente viene a Lui. Signori, sono colpevole, vengo per essere perdonato per merito Tuo. Dio perdona. Oh, che possiamo vedere Dio per chi è. Preghiamo. Padre Santo, Santissimo, parole che possiamo dire ma non comprendiamo. Padre, i nostri peccati sono infinitamente peggio di quello che riusciamo a comprendere. Infinitamente peggio. Ma presso di Te c'è perdono, pieno perdono. Pieno perdono. E Ti prego che possiamo comprendere questo, che possiamo umiliarci, che possiamo vergognarci dei nostri peccati, anziché giustificarci, scusarci, che possiamo non essere preso con i peccati degli altri, ma aggravati per i nostri, ma poi vedere Cristo alla destra del Padre, l'Avvocato che accoglie tutti coloro che vengono coscienti della loro colpa, desiderosi ad avere quel perdono che Egli ha comprato. E grazie che Tu ami perdonare. E Tu perdoni completamente. Vogliamo avvalerci di quel perdono, giorno per giorno, mentre Tu ci santifichi, preparandoci per la Tua presenza. Grazie per Gesù Cristo. Grazie per il Tuo cuore. Grazie per lo Spirito che ci parla. Glorificati in noi come popolo che confessa il peccato e riceve il perdono. Glorificati in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.